Un saluto, buongiorno a tutte e a tutti voi. Questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Vi ricordo che ci potete scrivere in diretta ai nostri numeri consueti 331-6214013 con Telegram, con un SMS, oppure potete scriverci anche su WhatsApp. Diretta @popolarenetwork.it la mail per scriverci in diretta, mentre cult@radiopopolare.it è la mail per scriverci magari in altri momenti, così come la pagina Facebook Cult Radio Popolare, mentre saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata. E quindi vengo a raccontarvi il nostro programma di questa mattina, che prevede il Werther, che ha debuttato proprio ieri al Teatro alla Scala in una nuova produzione, la celebre opera di Massenet, con una regia, una direzione, poi vi faremo ascoltare le voci dei protagonisti. Vi parleremo anche della nuova stagione del Teatro Carcano, da poco è stata presentata, sarà collegata con noi Lella Costa, condirettrice insieme a Serena Sinigaglia del teatro. Vi parleremo di un altro importante documento innanzitutto, e poi anche opera artistica, un documentario che si chiama Prima della fine e che è dedicato agli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer. Simone Rossi a firmarlo nell'intervista che sentiremo fra poco di Barbara Sorrentini, e fra breve ci collegheremo con Lino Musella, che all'Elfo Puccini di Milano ha portato da ieri la sua trilogia della parola. Prima però l'artista della settimana, che è Ani Di Franco. Ci fa piacere ritrovarla con un nuovo lavoro da cui è tratta questa Unprecedented Shit. Thank you.
to empathize, compromise, or concede. And I don't want to hear about it when the cold has reached your bones. I'm just thinking about that drink I'm gonna crack when I get back home. Yes, I'm just thinking about that drink I'm gonna crack when I get back home. 'Cause in this job I have seen some unprecedented shit, and I don't know if I have whatever this is. Whatever this is.
Ani Di Franco, come sempre interessante, interessantissimo il suo lavoro, che stavolta fa anche incursioni nella ricerca tecnologica. Unprecedented Shit era il titolo di questo brano, come avete sentito, detto anche da lei. E invece noi adesso ci spostiamo al Teatro Elfo Puccini di Milano, dove da ieri è in scena la trilogia della parola di e con Lino Musella, uno dei più significativi protagonisti della nostra scena contemporanea per tanti motivi, non solo per il suo ruolo di interprete, ma anche per quello appunto di drammaturgo, regista, ricercatore anche della nostra contemporaneità. Sono tre diversi titoli. Il primo ha debuttato ieri ed è in replica stasera, e poi il 12 e il 13 un altro, e poi al 14 e il 15 di nuovo il terzo. Si tratta di Come un animale senza nome, in questo caso il riferimento è Pasolini. Shakespeare è invece La chiave per l'amore non è amore, ed Edoardo in Tavola, tavola, chiodo, chiodo, di cui peraltro vi avevamo già parlato in passato. Lino Musella è collegato con noi, gli diamo il bentornato a Radio Popolare, ci fa molto piacere sapere che è a Milano. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per la presentazione.
Ma figurati, insomma.
Cioè, grazie, non è, davvero.
No, non spendiamo, insomma, parole quando non le pensiamo, e per cui, insomma, ho parlato alla terza persona plurale, ormai sto diventando come il la, gli, lo presidente del consiglio. Allora, Lino, dicevamo, è un percorso che tu hai costruito, questo della trilogia della parola, che passa attraverso alcuni degli autori che per te e anche per noi sono stati capitali, no? di riferimento.
Sì, mi è capitato di metterli in scena in momenti diversi, questi tre lavori, e però ho visto in questa occasione all'Elfo l'occasione per poterli attraversare insieme, perché in fondo hanno delle formazioni diverse e nascono forse da esigenze anche diverse, ma tutte ruotano attorno alla ricerca della parola, cioè la ricerca della parola laddove proprio mancano le parole per esprimerci, e continuano a mancare le parole, la realtà ci lascia senza parole, e questi autori ci vengono in soccorso. Questa è la grandezza del teatro, poi secondo me quello che lo rende speciale rispetto ad altre forme meravigliose di rappresentazione come il cinema, la televisione, altro tipo di racconti. Il teatro ci permette proprio di andare a parlare con parole del passato a qualcosa che risuona ancora, e allora le parole sulla realtà, per resistere allo scandalo e alla rabbia ci viene soccorso Pasolini, e le sue sono tra le parole più infuocate che io abbia mai pronunciato in scena o letto.
Il riferimento è Poeta delle Ceneri, no?
È l'asse su cui si costruisce questo opera concerto, quest'opera concerto, perché poi è un lavoro profondamente musicale. L'intenzione è proprio quella di voler, appunto siamo in radio, di voler incidere le parole di Pasolini, di voler trovare un modo incisivo e volerle fare ascoltare, quindi la restituzione è per l'80% puro ascolto, perché questo è quel, insomma, è il mio modo per cercare di restituire la grandezza di questo autore. Lasse è poeta delle ceneri, che è il suo romanzo bibliografico, e si attraversano frammenti delle poesie, delle raccolte della religione del mio tempo, poesie in forma di rosa, scritti corsari, però è concepito proprio come una sorta di concerto, come se tu ascoltassi dei pezzi. È chiaramente importantissimo il lavoro fatto con Luca Cancello, come quello fatto sui sonetti e tavola tavola chiodo chiodo con Marco Vidino, il rapporto, il dialogo con la musica, trattandosi di scrittura di scena, è fondamentale, perché la musica è quell'altra zona di dialogo non razionale, che però è, in questo caso, trattandosi di frammenti, di opere frammentarie, è quello che tesse le cerniere.
In qualche modo i tre grandi autori sono tutti e tre, sia pure così diversi, insomma, sia nel tempo che ovviamente nella loro produzione artistica. Sono, tu li hai in qualche modo colti nel loro essere rivolti al fuori, partendo dal loro dentro, perdonami questa definizione, così, no? Cioè, perché
i sonetti di Shakespeare, assolutamente così, perché sono parole pensiero, ecco. In Pasolini magari è più comprensibile questa funzione, perché lui ci ha lasciato appunto un'eredità di pensiero straordinaria. E forse in Eduardo, in Shakespeare, insomma, ci arrivi in un secondo momento, perché i sonetti sono l'unica opera.
Diciamo che sono amorevolmente traditi in napoletano i sonetti.
Sono amorevolmente traditi in napoletano, però suonano molto bene in napoletano.
Beh, immagino. Sono due lingue del teatro, quella di Shakespeare.
Però voglio dire una cosa, diciamo, al pubblico milanese, che ho già incontrato, perché questo lavoro è già stato portato al Franco Parenti qualche anno fa, quindi mi è già stata fatta la domanda sul napoletano. Io credo che i napoletani si perdano qualcosa, proprio perché conoscono troppo la lingua, perché in realtà il gioco di questo spettacolo è proprio tentare in tutti i modi di arrivare allo spettatore, quindi insomma ci sono vari trucchi per farsi capire e per portare una poesia che comunque, per quanto è poesia pura, perché sappiamo che sono sonetti, quindi sono 14 versi, componimenti piuttosto perfetti, che non prevedono nessuna storia, eppure questo materiale è comunque materiale del più grande drammaturgo del mondo, quindi c'è del teatro dentro, se si vuole, e il napoletano un po' mette una sorta di maschera ritmica ai sonetti, e quindi insomma è un lavoro a cui tengo molto, anche perché è legato al traduttore, sono stati tradotti e traditi dalla regia Jacobelli, che è scomparso nel 2013, io nel 2016 ho preso questi materiali e ho cercato una forma scenica per restituirli. E anche in questo caso c'è, come dire, le parole ci vengono in soccorso laddove mancano le parole per esprimerci, e l'amore è una di queste, nelle sue nel suo ventaglio coloratissimo, ci dà la possibilità di trovare dei pensieri, parole per esprimere dei dettagli di quel sentimento.
E invece in tavola a tavola, chiodo chiodo, Eduardo e il suo rapporto con le istituzioni, le sue celebri lettere.
Sì, con le istituzioni e anche con
i suoi contemporanei, sì.
Sì, anche con la sua avventura da impresario che noi conosciamo, insomma, come uomo di assoluto successo, di straordinario talento. In realtà lui aveva un'impresa che era il suo teatro, e quindi un uomo che si è costruito da solo un teatro senza l'aiuto di nessuna istituzione, e questo lavoro è stato, insomma, è stato uno sforzo donchisciottesco, e scoprire le difficoltà, le fatiche, i dolori di questi grandissimi personaggi un po' ci aiuta a comprendere lo sforzo che sempre bisogna donare al teatro, insomma, perché in questo caso, ecco, le riflessioni, le parole cercate sono proprio un po' riguardano proprio l'esistenza del teatro stesso. Infatti è un lavoro che è nato da il periodo di riflessione pandemico, dove la domanda, insomma, che aleggiava tra tutti noi che restavamo a casa era proprio: ma il teatro serve o non serve? Cioè,
eh sì. La domanda delle domande.
La domanda delle domande, sì. Devo dire che a questa domanda ha risposto il pubblico.
E è sempre la cosa migliore, tra l'altro, in questi casi. Migliore,
perché... Esatto, cioè noi abbiamo probabilmente, grazie alla pandemia, siamo tornati a teatro con più verità. Quindi, che è una verità che, insomma, che già si comincia a perdere probabilmente, però la riflessione nata, insomma, nel 2020-2021 è stata una riflessione molto, molto sincera, e sincera è stata la risposta del pubblico. Il pubblico è tornato a teatro perché il teatro è un'invenzione della comunità.
È certo.
E in teatro ritrovi la tua comunità, quindi insomma, questo è stato un insegnamento che ci ha dato il pubblico in quel caso, quindi continuate a farlo meglio, e cercate sempre di lottare contro le istituzioni, perché sono sempre loro che mettono i bastoni tra le ruote e come dire, proteggono probabilmente delle forme che non sono esattamente artistiche, e sono le stesse battaglie di De Filippo, insomma, non è cambiato niente, anzi è peggiorato.
Ahimè, insomma, ritrovare tre grandi autori attraverso Lino Musella è un privilegio, ve lo diciamo proprio così, con grande partecipazione. Quindi vi ricordo che Come un animale senza nome è in scena ancora stasera, poi da domani L'amore non è amore, che sarà in scena anche dopodomani, e poi Edoardo, dicevamo, Tavola tavola, chiodo chiodo, chiude la trilogia della parola all'Elfo Puccini di Milano, che salutiamo perché in questo momento stanno presentando la loro nuova stagione. Noi siamo in onda e quindi siamo curiosi, e che vi racconteremo un po' più avanti, insomma, con l'Elfo. Lino Musella ha rapporti da tanto tempo, e quindi siamo molto contenti che sia lì. Grazie, a risentirci, a presto.
Grazie
Lino.
A voi, grazie, ciao. Buona giornata, ciao, ciao Ira, ciao. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you.
Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, un film documentario di Samuele Rossi che sarà dal 13 giugno al cinema e in concorso a Biografilm. Ascoltiamo allora l'intervista di Barbara Sorrentini a Samuele Rossi.
Documentario, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, sarà nelle sale l'11, il 12 e il 13 di giugno. Samuele Rossi è il regista, che è qui con noi. Buongiorno, buon pomeriggio Samuele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sempre toccante parlare di quei momenti, il film lo è tantissimo perché raccogliete veramente una quantità di materiali, non solo del comizio, quelli che ormai sono purtroppo diventati noti, ma anche di tutto quello che c'è stato prima, dopo, le voci, le testimonianze. Quanto avete lavorato? ispirato a questo film, con quale intento?
È stato un percorso lunghissimo, proprio in vista di queste settimane sono andato a rivedere quando, sai, la prima cartella sul computer era fine 2020, quindi sono più di 3 anni, quasi 4 intensissimi, perché l'obiettivo fin da subito, da ancora prima, era quella di provare a raccontare la fine di Berlinguer, l'importanza che Berlinguer ha avuto per il paese, per una, non solo per una storia politica, ma anche per una storia proprio di nazionale, raccontarla solo esclusivamente attraverso quei 7 giorni, che in modo inequivocabile, anche a chi come me, che io sono nato nell'84, anche a chi come me non ha vissuto quei giorni, è qualcosa che è rimasto dentro, sulla pelle, e mi sembrava appunto che in quei 7 giorni si potesse trovare una chiave per raccontare forse la fine di un'epoca. Per far questo dovevamo compiere delle ricerche che non erano forse mai state ancora fatte, proprio per ricostruire in modo importante non solo il giorno del funerale, che forse è quello che è rimasto più negli occhi di tanta gente, come quello della Camera Ardente, ma anche i giorni prima, i giorni padovani per esempio, che erano stati straordinariamente intensi in quell'attesa di una buona notizia che poi ovviamente non è mai arrivata, ma che erano in qualche modo l'inizio di un percorso emotivo che poi ha avuto appunto il suo apice con i funerali a Roma. E lì c'era un senso da ricostruire, quindi abbiamo costruito questo percorso di ricerche in lungo e largo, tra archivi familiari, archivi nazionali, fondazioni, associazioni, per recuperare materiali che in alcuni casi erano addirittura nelle scatole, nelle buste, per provare appunto a dare il senso di una storia che mi sembrava fosse necessario e doveroso recuperare oggi.
Infatti voi segnalate che il film è realizzato interamente con materiale d'archivio, e appunto la maggior parte di questo, come abbiamo visto, è inedito, quindi anche tutte le interviste sono state recuperate dagli archivi. Se vuoi citali, tra l'altro, visto che c'è anche Radio Popolare.
Sì, no, anzi, Radio Popolare è stata un incontro importante, tra l'altro posso anche dire particolarmente importante, perché è arrivato non proprio alla fine, ma comunque in alcune battute di ricerca finali, e Radio Popolare ha messo a disposizione del film la diretta straordinaria che fece della giornata dei funerali della Camera Ardente, dove il nutrito gruppo di giornalisti che attraverso Radio Popolare seguivano i vari cortei, la piazza San Giovanni, perché ovviamente quelle 2 milioni di persone arrivarono in quella piazza, arrivarono da più parti, ci ha permesso di costruire in modo nuovo, non con la famosa cronaca Rai, ma che era ovviamente già sentita e aveva già poi in qualche modo offerto la propria prospettiva, in questo caso c'è un racconto completamente nuovo, dove appunto Radio Popolare assume un'importanza particolarmente rilevante, ma e stessa cosa un po' su tutto il resto, foto, documenti, video, testimonianze, anche le stesse interviste. Nella mia idea c'era quello di provare a recuperare testimonianze che non fossero fatte oggi da me nel 2024, ma che avessero comunque un valore storico e quindi fossero recuperati in un tempo passato. Quindi abbiamo ovviamente trovato registrazioni audio di testimonianze di persone che hanno vissuto per esempio la giornata del 7, la prima giornalista che ha dovuto scrivere del malore di Berlinguer, come il ragazzo del servizio d'ordine del Partito Comunista Italiano, che sotto il palco raccoglie ovviamente la discesa dal palco di Enrico Berlinguer e lo accompagna e lo trasporta in macchina insieme ovviamente agli altri. Ecco, tutte queste voci che avevano vissuto sulla pelle in prima persona, non attraverso racconti filtrati immediati, ma sulla propria persona, che hanno costruito un racconto che non è solo ovviamente cronaca politica, non è solo storia, ma è anche storia personale, no? E tutti noi sappiamo quanto Enrico Berlinguer fosse un personaggio caro, quasi di famiglia, e questo ovviamente dalle testimonianze, dai materiali si vede in modo incredibile.
Sì, e poi l'impatto emotivo è sempre molto forte rivedendo quelle immagini, sia per chi le ha vissute, ma anche per chi probabilmente le ha viste e le ha scoperte dopo, no? Come tu dici, sei nato lo stesso anno, però di fatto poi ti è rimasto qualcosa. Il film è in concorso al Biografilm, che è appena cominciato a Bologna, e come sempre ha molti certi film documentari dedicati anche un po' alle biografie di personaggi conosciuti e sconosciuti, in questo caso ovviamente rientra perfettamente, e poi uscirà al cinema dal 13 di giugno. Dopo 3 giorni di programmazione dove andrà? Perché credo che un film così sia anche molto utile per le nuove generazioni.
Sì, guarda, stiamo in realtà avendo conferma di quello che abbiamo percepito nel corso delle nostre ricerche. C'è ancora tanto attaccamento a quella storia, tanto affetto, anche tanto dolore ancora, persone che hanno pianto al telefono nel ricordare quei giorni, che evidentemente è qualcosa che ha lasciato un segno, ma ha lasciato un segno credo anche perché oggi in un vuoto anche politico di una certa visione politica, di certi valori, di una certa rettitudine, di una certa anche autenticità, no? del modo di guidare una comunità, un popolo verso un futuro, verso certi orizzonti, ecco, probabilmente in questo voto si colloca una necessità, e quindi abbiamo riscontrato proprio la voglia non solo di riscoprire ma anche di scoprire, no? E qui parlo delle nuove generazioni, qualcosa che percepiamo e si percepisce come una storia autentica, quella di Enrico Berlinguer e di una comunità che in quel momento ovviamente lui rappresentava, e quindi le richieste sono tante. Noi iniziamo in sale il 13 giugno e sono previste già 50 date tra Genova, Torino, ovviamente Roma, Cesena, Imola, Faenza, Perugia, Spoleto, Torino, Cuneo, Padova. Vado in ordine sparso, la distribuzione è seguita da OpenDTB, ovviamente possono i radioascoltatori accedere al sito della distribuzione come a quello nostro Echivisivi e vedere il calendario, e quindi anche vedere quale città in questo momento è già previsto il film, e quindi andare al cinema per rivivere quelle giornate.
Una domanda appunto un po' personale: quali sono le cose che ti hanno colpito di più facendo questa ricerca? Immagino tante, ma se ce n'è una più di tutte.
Parto da una delle necessità proprio che volevo da regista legato a questo racconto. Era una cosa piccolissima, però mi sembrava fondamentale, visto che io mi ero commosso, visto che erano immagini che ogni volta che le vedevo mi lasciavano qualcosa di diverso. E da regista pensavo quanto sarebbe potente vedere le ultime parole di Berlinguer, vedere il comizio sul grande schermo. Questa era una cosa che sentivo il bisogno assoluto di fare. Infatti il film parte da lì, perché è un punto di partenza temporale, ma è anche un punto di partenza proprio emotivo, fondamentale, no? Le sue ultime parole, il fatto che lui vuole arrivare a tutti i costi alla fine, e il rapporto con la piazza era una testimonianza di vitalità, anche in un momento di smarrimento fisico così profondo, di vitalità incredibile. E poi c'è in ogni giornata, c'è qualcosa, la gente che lentamente arriva all'ospedale, queste istantanee di persone che solo per essere lì vicino, no? C'è un militante che dice io vengo qui, so che probabilmente non ci sono più speranze, ma sento il bisogno di stare vicino,
sì, al compagno, di esserci, al compagno, di dare un po' di calore, un po' di vicinanza, però sì, questa sensazione arriva forte.
Il bisogno di esserci, poi ovviamente tutti i politici, no? Queste istantanee di un mondo politico, devo dire, diversissimo da quello attuale, proprio in un modo oggettivo e neutro, mi viene da dire, a prescindere poi da analisi che dovrebbero essere sicuramente molto più approfondite, sicuramente con una trasparenza e una sobrietà agli antipodi, sicuramente di uno spessore assolutamente più importante nel momento in cui tutta la politica romana si sposta e cerca a suo modo di stare vicino in un momento così delicato anche al partito, no? C'è Tina Anselmi che dice a un certo punto: anche noi siamo smarriti di fronte al fatto che probabilmente stiamo per perdere un riferimento che anche per noi è importante rispetto, no, alla dialettica politica. Quindi c'era, e poi lo smarrimento delle persone, anche di altre aree politiche, no? Testimoniato proprio all'interno delle interviste, che capiscono che è uno smottamento che andrà oltre la fine di un leader. C'era la percezione, ecco, c'è un militante che dice: c'era la percezione che stava irrimediabilmente cambiando qualcosa.
E poi quello che è accaduto. Samuele Rossi, grazie. Il film, abbiamo detto, quindi dal 13 giugno al cinema, intanto al Biografilm in concorso. Prima della fine è il titolo, Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Buon accompagnamento del film. Ciao.
Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini. Samuele Rossi, dunque, in sala dal 13 di giugno, il suo Prima della fine, dedicato agli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer. La pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Buongiorno Lella Costa, bentornata.
Buongiorno Ida Rubini, ben ritrovata.
Sto ancora ridendo perché insomma stavamo facendo battute su recenti scherzoni.
Robe di ragazze.
Insomma, ma in fondo un po' anche in tema se vogliamo.
Sì.
Tema perché il Carcano insomma da qualche anno con Lella Costa, Serena Sinigaglia. Tra l'altro appunto tutte le artiste e gli artisti che si sono succeduti in queste stagioni già dirette da loro, tra l'altro ricordiamo che Mariangela Pitturo collabora con loro molto efficacemente.
Perché non è che lei collabora, siamo noi che collaboriamo con lei, nel senso che ci mettiamo la parte artistica, però lei è quella che fa il famoso sporco lavoro che qualcuno deve
fare. La concretezza
veramente. Ed è bravissima, è una roba pazzesca quanto è brava. brava, quindi è giusto dirlo. Siamo alle streghe del Macbeth. Noi
va bene.
O le Charlie's Angels, visto che Carlo Gavaldan ecco, è il presidente.
Che sono un po' la stessa cosa, insomma, cioè rivedute e corrette, ma dicevo che in fondo i nostri lazzi prediretta che riaprono la seconda parte di Calt, il quotidiano culturale, e che vogliono anticipare la stagione 2024-2025 del Carcano, che è stata da poco presentata appunto dalle direttrici artistiche. Insomma, voi sulle donne vi siete molto concentrate, spaziando in una maniera evidentemente molto libera e, per fortuna, no? Molto spesso anche poco retorica.
Ma sì, anche perché noi abbiamo ereditato un teatro di grandissima tradizione, molto radicato nella città, ma che, diciamo, forse non aveva o aveva un po' perso negli ultimi tanti anni una sua identità precisa. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è conservare il più possibile, non perdere il pubblico pregresso, ma cercare anche di spettinarli un po', e come appunto la nostra è una stagione spettinata, si chiama Spettina la realtà, e cercare così di attirare, di interessare, di sedurre laddove è possibile nuovo pubblico, nuove persone. E non vorrei darmi delle arie, ma sembra che ci siamo riuscite, sì. Nel senso che c'è una grande attenzione, un grande affetto. A me capita molto spesso, quando vado nel mio teatro a vedere altri spettacoli, che poi il pubblico mi veda, mi riconosca, le persone si fermano a dirmi grazie, che bello, ci porto mio figlio senza mettergli la pistola alla tempia, che è un grosso risultato, e poi lui a sua volta, il figlio, non mette la pistola alla tempia alla mamma dopo aver visto lo spettacolo. Quindi insomma facciamo delle cose straordinarie, e questa è una cosa molto bella, di cui siamo molto contente. Speriamo di non di andare avanti così, ecco, di non venire meno alle premesse.
Beh, diciamo che la sfida era aveva tanti tanti lati, no? Tante insidie, perché insomma intanto avere due condirettrici, intanto avere un teatro che appunto aveva una lunghissima tradizione, ma aveva anche e ha degli spazi molto difficili da gestire, perché sono grandi, perché sono...
Abbiamo mille posti, finora non siamo riusciti a pensare, anche perché avremmo dovuto richiudere il teatro, noi siamo arrivati dopo il Covid. Tra l'altro c'è anche questa incognita in questo,
certo.
Carlo Gavaldan è stato veramente visionario, e altro che buttare il cuore oltre l'ostacolo, cioè acquisire e pensare di riaprire un teatro quando in realtà in pieno Covid neanche sapevamo se avrebbero mai riaperto i teatri. C'è stato un momento, no, in cui sì, abbiamo pensato forse finisce qua. Ecco. Scusa, devo andare intanto ad aprire una porta, perché...
Ma prego, io intanto dico un po' di numeri, così riesci ad aprire.
Do i numeri.
I titoli che il Teatro Carcano presenterà nella prossima stagione sono 27, 5 sono produzioni del Carcano, di cui fra poco Lella Costa ci racconterà, e come sempre le proposte del Carcano si articolano in diverse direzioni, non soltanto le proposte di teatro, che peraltro sono articolate anche in maniera molto, molto varia, le espressioni teatrali evidentemente assumono forme diverse, e mi sembra che la curiosità delle direttrici artistiche si sia molto espressa anche nelle precedenti stagioni. Poi per esempio ci sono i classici, però ci sono anche i testi contemporanei, ci sono le opere liriche con l'orchestra dal vivo, c'è la danza, che è sempre stata al Carcano, ma che è stata valorizzata anche da quando loro hanno preso la direzione. Ci sono i lunedì di Follow the Monday con gli incontri con tante personalità della cultura, e ho detto solo alcune delle cose. Partirei dalle 5 produzioni.
Benissimo, partiamo dalle 5 produzioni di cui andiamo ovviamente molto fiere, e che sono da cosa partiamo? Partiamo dalla terza parte del No Filan, forse, che è
forse
quella,
sì,
che... Perché a parte che sono molto contenta perché ci sono anch'io, e ci sono stata anch'io, credo che sia stato un esempio e una dimostrazione che si possa fare arte partecipata, teatro partecipato, coinvolgendo quelli che Serena Sirigaglia, che è la regista e la visionaria di questa operazione, chiama i cittadini, e riuscendo a fare un prodotto di assoluta professionalità. Quindi abbiamo avuto 160-170 persone in scena nelle due prime parti del Nos Milan, che sono state le riscritture contemporanee delle due prime parti del Nos Milan di Carlo Bertolazzi, La povera gente e I sciuri, quindi la prima sui luoghi della povertà a Milano oggi, e la seconda sui luoghi molto più misteriosi della ricchezza a Milano oggi. E invece in questo in questa terza puntata metteremo in scena Il nostro Milan, il testo integrale del sì. Il milanese del Bertolazzi, con sempre gruppi di cittadini che ormai hanno una dimestichezza col palcoscenico, e con me, che sarò la figura, come dire, un po' il capocomico, un po' Deus Ex Machina, quella che tira le fila, che
la nocchiera, non so se si può dire
la nocchiera, mi piace moltissimo la nocchiera, mi piace molto. Poi mi piace questa idea della navigazione anche procellosa, che è quella che ci accingiamo a fare a ogni inizio di stagione. E poi ci sarà,
poi torna in scena il tuo Se non posso ballare.
Sì, avremo un marzo tutto declinato al femminile, e io sono felice, perché è uno spettacolo che io amo moltissimo, che è la prima cosa che ho fatto con Serena, ci conosciamo da tutta la vita, ma insomma la prima regia che lei ha fatto con me, il primo lavoro insieme, ed è uno spettacolo che il pubblico ama molto, perché è una meravigliosa carrellata, e tra l'altro ogni anno che passa e ogni replica che faccio ricevo sempre più stimoli, no? Cioè, perché non c'è, ce ne sono 100, ormai saranno 105, 110, non lo so, ma ci dovrebbe essere, ci potrebbe essere, come dire, potrebbe diventare un progetto seriale, no? Potremmo farlo aggiungendo nomi di donne che hanno fatto la storia del mondo e che o non sono ricordate, o sono ricordate male o poco, o con nomi che non sono i loro, quindi insomma.
Lo ricordiamo, insomma, per te è una vera e propria cavalcata di trasformazioni, sì. Di insomma, di suggestioni velocissime, anche fisicamente molto provante, ma altrettanto appassionante.
Eh sì, ma sai cos'è? È il lavoro che c'è dietro. Quando c'è una commissione così perfetta di progetto drammaturgico, scrittura, regia, luci, non è che voglio fare quella che si sminuisce, ma poi non fai fatica, perché è tutto certo. Come deve essere. Quindi tu fai il tuo, fai la tua parte, ma hai tutti gli appoggi. È quando mancano, no? Tutti quegli elementi, che allora magari devi affannarti un po', soprattutto se sei da solo in scena, come nel mio caso, a riempire. Invece questo qui è uno spettacolo, è una danza. E appunto tu dicevi prima, il Carcano riapre finalmente alla danza, a parte che i nostri locali dedicati alle scuole di danza, che sono al piano alto del teatro, quest'anno hanno già cambiato inquilino. Abbiamo salutato con grande affetto la scuola che c'è stata per molti anni, e da quest'anno avremo l'Accademia Ucraina di Danza, che non c'entra niente con le vicende drammatiche e recenti, ma che è una grossa realtà, che quindi avremo anche un rapporto più stretto, perché potremo ospitare sul palco anche le loro produzioni, le loro proposte. So, cerchiamo il più possibile di creare quei famosi legami di cui vedi alla voce Piccolo Principe Volpe, ecco quella cosa lì, cioè cerchiamo il più possibile di creare dei legami, quindi di affezionarci vicendevolmente col pubblico dei nostri progetti. Poi,
ecco,
questo l'abbiamo detto. Poi cosa ci abbiamo? Ci abbiamo il nostro mese di novembre, il nostro modo di, non so se intendevi anche quello, perché naturalmente mi sono persa tra le produzioni. Poi c'è Empireo,
sì,
sempre con la regia di Serena Sinigaglia, altro progetto di drammaturgia contemporanea, Lucy Kirkwood, grandissima autrice, bellissimo testo, 12 o 13 donne e un solo uomo, pazienza, in scena, e molto bello, perché è un modo straordinario di raccontare la storia, perfino il mito, le streghe presunte tali, i processi per stregoneria o per immoralità presunta, con una giuria tutta di donne e con delle situazioni, dei personaggi che poi in realtà sono perfettamente replicabili anche nella realtà di oggi. Quindi è un progetto ambizioso, è una coproduzione importante, che infatti permetterà poi allo spettacolo di girare, perché altrimenti, come sappiamo molto bene, sì, tutti gli spettacoli che hanno un numero così importante di interpreti poi rischiano di non poter avere un circuito, ecco, che è una cosa che dispiace sempre un po'.
Quello sicuramente, e tra l'altro appunto dicevamo, le condirettrici si sono concentrate sulle donne, le donne hanno capito che possono andare al Carcano, e infatti tante artiste, no, hanno scelto di collaborare con voi, tante importanti, Gribaudi, Gallerano, me ne vengono in mente tante.
Sì, con Silvia Gallerano c'è veramente questo rapporto che si sta ampliando, ed è bellissimo pensare pensare a persone di quella importanza, profondità che tornano, no? Per cui anche lì i legami si stabiliscono, i progetti vanno avanti, non sono quello che ci dispiacerebbe molto, ci dispiace sempre quando capita, sono le occasioni da una botte via, no? Cioè ospiti una compagnia, un artista che poi però ciao, non ci si vede più. E invece è molto bello riuscire a fare casa, no? Che questo teatro diventi anche casa per molte persone è una cosa che mi ha molto emozionato, quasi commosso, quando abbiamo fatto la presentazione della stagione la settimana scorsa. Abbiamo fatto la conferenza stampa tradizionale al mattino, poi è peraltro affollatissima per essere una conferenza stampa, e poi pomeriggio quello che ormai è il tradizionale appuntamento, per cui facciamo sempre un racconto della stagione, ma in scena, trasformato in spettacolo. Questa volta l'ho fatto io con la fisarmonica che mi accompagnava, cioè Serena che racconta proprio le... E c'erano 800 persone e sono venuti tra le compagnie ospiti sia Mariangela D'Abraccio, che ci sarà con non so anche si chiama Desiderio, con Zoe Di Vetro di Tennessee Williams, che Violante Placido, che invece ci sarà con 1984 insieme a Nini Bruschetta, e a Woody Neri, che io gli ho chiesto: ma tu ti chiami Woody veramente? E mi ha detto: prenditela con i miei genitori. Ho detto: ma sarà Woody Guthrie. E lui si è illuminato, perché tutti gli dicono, pensano sempre a Woody Allen
naturalmente,
alla grande, ecco. E loro, sia Violante che Mariangela, erano a loro volta emozionate, incredulo, dice: ma noi non abbiamo mai visto la presentazione di una stagione col pubblico che partecipa così. E noi ci siamo dette che allora forse questa cosa conta, vale, no? Cioè sono quei famosi i legami di cui sopra li stabilisci anche in questo modo.
Certamente.
Abbiamo anticipato un paio di ospitalità che avremo.
Come dicevo, poi ci sarà anche Benedetta Tobagi, che con Arianna Scommegna la resistenza delle donne il 25 aprile. Si può fare Capodanno con Lella Costa, con il suo late night show, notavo appunto con interesse. E quello che forse non abbiamo, l'ho solo accennato, sono le famose due opere liriche.
Sì,
Corangelica e Gianni Schicchi, Puccini, insomma, anni pucciniani questi, quindi insomma.
Sì, sono un po' anche se è diverso, non c'è la regia di Serena, che peraltro era una riproposizione della regia di Peter Brook, ma è un modo, l'abbiamo fatto con la Carmen l'anno scorso, di portare in scena, magari con organico ridotto, però delle opere che quindi con un modo molto più amichevole e abbordabile, non so come dire, appunto friendly si dice in inglese, per cui lavorando con gli allievi del conservatorio, o con i giovani diplomati del conservatorio, che è una cosa bella e che stabilisce un ulteriore legame con la città, che è un'altra delle cose a cui noi teniamo moltissimo, anche per... Personalmente faccio questa cosa, questa condirezione anche per restituire un po', no, alla città tante cose, tanti regali che mi ha fatto, e mi sembra giusto farlo anche in questo modo. Sì, le opere sono interessanti anche perché sono in apertura di stagione, e la musica come sempre è anche un elemento.
Sì, torna Paolo Fresu.
Torna Paolo Fresu con uno spettacolo su Miles Davis, insomma abbiamo...
C'è la banda Osiris insieme a Telmo Pievani, che ormai sono insomma un ticket insieme, ci sono insomma parecchi appuntamenti che la musica ce l'hanno al centro, anche perché insomma lo ricordiamo, il Teatro Carcano ha una lunga tradizione in questo senso, anche dal punto di vista musicale è stato ed è un teatro importante. Allora, la nuova stagione ha ancora tante altre sorprese, la scopriremo anche noi, insomma, man mano si mostra, si propone, si dipanerà, giusto? È molto il verbo appropriato, è proprio quello. Spettina la realtà, dunque, il titolo della stagione. Io ringrazio come sempre Lella Costa per avercela un po' raccontata. Grazie, a presto.
Grazie, Ira, grazie a tutte e a tutti.
Ah, ferma, una cosa che devo chiedere questa settimana a tutti i nostri ospiti, insomma, o quasi, è la sensazione all'indomani, insomma, di queste elezioni europee, più che altro una riflessione sull'Europa più che sulle elezioni in senso stretto, è una cosa che ci tengo a fare.
Ma guarda, io sono, come dire, non sorpresa, perché si sapeva che si sarebbe andati da quella parte lì, sicuramente impaurita, ma più che altro perché penso che non riusciamo a a ragionare e a progettare un'idea di Europa, un'idea comune di Europa che tenga conto effettivamente di quello che l'Europa dovrebbe e potrebbe fare, e che invece finisce per essere vissuto unicamente come una proiezione, un'eventuale conferma o sconferma di quelle che sono le singole realtà nazionali. E questo è un peccato, perché sono tutte occasioni perdute, e credo che poi con questo dato dell'astensionismo, che a me fa male al cuore, proprio non riesco a farmene una ragione, si accentua ancora di più, no? Questa distanza, la distanza che c'è nel paese, tra nel nostro paese, tra la politica, le istituzioni e le persone, per quel che riguarda le elezioni europee, secondo me è stata denunciata, proprio si è dichiarata in modo ancora più clamoroso e macroscopico, e bisognerà che qualcuno prima o poi ci cominci a lavorare su questo.
Sicuramente, forse però ci sono anche dei segnali o dei germi di cose importanti, come sempre, no? Nei dettagli.
Io personalmente sono personalmente felice, perché Cecilia Strada, che è veramente,
esatto,
che ho conosciuto quando era sociale medie, credo, quindi è per me una specie di figlioccia, di persona di cui ho seguito tutto il percorso, che sia stata, intanto ho ringraziato Elly Schlein per averla messa capolista nel Nord-Ovest, che non era affatto una scelta scontata, perché pare che tutto quello che è in odore di divisivo, come si usa dire, sia sconsigliabile, invece no, è stata un'intuizione bellissima, potente, e tra l'altro sono sicura che Cecilia farà un ottimo lavoro, anche solo perché parla bene le lingue, cosa che mi domando sarà anche caratteristica di quegli a noi sconosciuti parlamentari europei che sono stati eletti.
Chissà Vannacci cosa, che lingue sa. Comunque,
magari sa,
forse le sa perché è stato all'estero, chi lo sa.
Gli altri di cui nulla sappiamo, perché hanno votato tutti Giorgia Meloni, non hanno votato
vero.
I candidati, no? Quindi non sappiamo chi sono, speriamo che abbiano studiato un po'.
Speriamo davvero, ma insomma torneremo certamente a parlarne in tante forme, in tante vesti. Grazie come sempre a Lella Costa, e allora buona stagione. A risentirci.
Grazie, ti aspettiamo tutti.
A presto.
Buonasera. Ciao.
Operazione Primavera 2024, sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a premi sul sito radiopopolare.it, si acquistano direttamente, si trova anche l'elenco dei premi, ci siamo quasi, l'estrazione sarà il 21 giugno con una solenne cerimonia come sempre, insomma, che potrete seguire anche in onda, è un modo semplice per sostenere la radio e magari vincere anche premi che ormai sono entrati nella leggenda. Un altro rappel è per un concerto domani 12 giugno alle 20:30 al Blue Note, Felice Clemente al sax soprano e tenore e Javier Perez Forte alla chitarra classica. Mentre noi domani saremo, come è già stato ricordato da diverse trasmissioni, a Varese alla libreria Ubic, venite a trovarci, anche Cult andrà in onda da lì con tanti ospiti. E adesso vi faccio ascoltare un breve estratto dalla conferenza stampa di presentazione del Werther, che ha debuttato ieri, la prossima replica è sabato 15, al Teatro alla Scala. Sentirete il coordinatore artistico André Comploix e il regista Christophe Lois. Niente, non riesco a farvi sentire nemmeno un piccolo estratto da questa conferenza stampa, per fortuna la prossima replica è il 15, il prossimo sabato, questo Werther che è la nuova produzione della Scala, allora a questo punto ve la farò riascoltare al nostro rientro da Varese giovedì prossimo, in maniera da potervene far sentire anche un estratto un pochino più lungo rispetto a quello che ci sarebbe stato quest'oggi. Vi ricordo, lo ripeto, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it e che come sempre potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare. Noi, ripeto, torniamo domani in onda in diretta da Varese dalla libreria Ubic, quindi venite a trovarci, ci fa sempre molto piacere. Radio Popolare sarà lì con tante trasmissioni sia del mattino che del pomeriggio. E soprattutto con tanti ospiti che ci racconteranno la loro Varese. A risentirci presto.
Can't stop the message.